Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Siamo alla rubrica dedicata a Roma, ben trovati da Eliana Storri. In questo periodo vengono presentati i programmi della stagione 2010-2011 dei teatri di Roma ed è proprio in questi luoghi che oggi ci porta Renato Vertunni con i suoi racconti, i suoi aneddoti e le curiosità. Renato, benvenuto.
Benvenuti anche a voi e in questo che io definisco il salotto di Eliana, perché è un salotto, perché Eliana è la padrona di casa, voi siete i graditissimi ospiti e io sono un signore invitato a parlare, il chiacchierone di turno, insomma.
Un invitato speciale, eh?
È un speciale, insomma, un chiacchierone, e quindi mi riferisco a un chiacchierone storico, va bene?
Va benissimo.
Una definizione nuova. Parliamo di teatri, certo che parliamo di teatri, però alla fine mi devi lasciare 2 minuti per una comunicazione di servizio.
Renato, questa è la tua rubrica, puoi fare quello che vuoi.
No, per carità. Dico comunicazione di servizio, ovviamente riferita al tempo mio, 1870.
Mi correggo, non è la tua rubrica, è tua e del professor Romolo Augusto Staccioli.
Sì, mio, diciamo,
coetaneo.
Illustrissimo, lui è uno che sa la storia, io l'ho vissuta, ecco, vabbè. Dunque, allora parliamo dei teatri. Beh, 1800 a Roma c'erano 9 teatri, e 9 teatri a Roma, per la Roma del 1800 erano moltissimi, perché pensate che Roma aveva 130.000 abitanti, quindi, e non tutti andavano al teatro, non tutti conoscevano il teatro, quindi 9 teatri, voglio dire, un gran numero di frequentatori. Ma al teatro non si andava, come vedremo poi, non solo per vedere lo spettacolo, per assistere allo spettacolo, ma per parlare nel foyer, quando si combinavano affari politici, affari economici e anche qualche matrimonio. Ma ad ogni modo, veniamo ai teatri. Il più antico, lo storico, è quello del Tordinona, detto poi Apollo. Tordinona si trovava, oggi c'è solamente una lapide, vicino, davanti a Castel Sant'Angelo, vicino al ponte, dove c'era questa grande costruzione, che nel 1500 era niente di meno che un carcere, dove fu anche imprigionata la Beatrice Cenci, che poi fu giustiziata lì vicino davanti al ponte. E questo teatro, questo carcere, venne a un certo momento venduto dal governo che lo possedeva alla confraternita di Sant'Agostino. E questi ci fecero, chissà perché, forse per l'ambiente, la grandezza della situazione topografica del palazzo, ci fecero un teatro dove c'era la prigione, certo, non era l'ideale, però si fece un teatro. E questo teatro andava avanti un certo periodo finché Papa Innocenzo XII, per ragioni varie, perché il teatro non era molto ben visto sempre dallo Stato pontificio.
Questo in generale o perché lì c'erano delle rappresentazioni particolari?
No, in generale. E poi soprattutto perché era brutto e perché era da fastidio alla viabilità, e poi il Tordinona fino alla fine dell'Ottocento, finché è esistito, dava le sue fondamenta nel Tevere, perché era prospiciente appunto a Castel Sant'Angelo, quasi prospiciente a Castel Sant'Angelo, e dava le sue fondamenta nel Tevere. Quindi fu demolito dal Papa Innocenzo XII, ma alla fine del 1600, però questo detriti del palazzo demolito rimasero lì, e quindi venne fuori un luogo antiestetico, una specie di discarica di cocci, di mattoni, eccetera. Allora, a un certo momento intervenne il comune pontificio, sempre di Roma, e lo restaurò, lo ritirò su, e nel 1734 venne rifatto il teatro, un teatro che era bello, aveva più piani, diciamo, di palchi, era un teatro, uno dei più grandi di Roma. Praticamente nel 1792, il comune di Roma lo cedette, forzatamente ovviamente, al governo francese, che era ormai a Roma per via dell'invasione napoleonica. Però i francesi lo tenevano anche loro poco tempo, per poi cederlo praticamente nel 1808, quindi poco prima che se ne andassero, al principe di Santa Croce. Questo teatro fece vari passaggi con varie modifiche, sempre per migliorarlo sempre di più. Dopodiché il principe di Santa Croce lo tenne pochissimo, perché nel 1833, Santa Croce l'ha preso nel 1808, nel 1833 lo vendette ai Trollonia. I Trollonia, che avevano sempre una tradizione...
Ma quindi questo teatro è passato di mano in mano?
Sì, ma attraverso però vari decenni e mezzi secoli, ecco. Però i Trollonia, che avevano uno spirito, hanno sempre avuto uno spirito, diciamo, di lungimiranza commerciale, videro che il teatro era un affare a Roma, avevano già la Liberty, avevano altri teatri, e comprarono il Tordinona, che effettivamente il Tordinona, che non si chiamava più Tordinona, ma si chiamava Apollo, come si legge sulla lapide che c'è scritta sul Lungotevere, il teatro acquistò bellezza, diventò famoso, erano già, mi pare, a due piani o tre piani di palchi, era un teatro bellissimo, restaurato anche con la collaborazione dei Valadier. I Trollonia si avvalsero molto della collaborazione dei Valadier, e questo teatro ebbe successo fino alla sua fine, alla fine del secolo 800, quando venne demolito per fare il Lungotevere. Fu l'epoca in cui si stabilì di fare del Tevere non una cloaca come era diventata ormai, ma a cielo aperto, ma farlo con i muraglioni, creare i muraglioni, fare una costruzione ben fatta. E a quell'epoca il famosissimo Garibaldi, che si voleva occupare anche di urbanistica, lanciò l'idea di coprire il Tevere, quindi lanciò l'idea di farne una specie di cloaca coperta, cosa orrenda, orribilante, ma che non fu accettata ovviamente da nessuno. Allora il Tevere riprese il suo andare lungo i bastioni e il teatro Tordinona venne demolito. Ma passiamo adesso a un altro teatro, all'Argentina. L'Argentina è un teatro molto bello, che lo troviamo ancora oggi nella sua fattezza, con la sua facciata di oggi, che è quella del Valadier, che sorgeva davanti a Palazzo Cesarini, in via dei Cesarini, tutte cose scomparse, e fu edificato il teatro Argentina nel 1732. Ripeto, allora, l'ho detto per il Tordinona, lo ripeto per questo Argentina e lo ripeterò ancora, l'accesso a teatri era quasi clandestino, non per ragioni urbanistiche, ma per ragioni morali, non si sa per quale ragione. E all'Argentina ci si entrava, niente di meno, percorrendo un antro, che era una rimessa di cavalli. Quindi si andava al teatro passando attraverso i cavalli che erano in rimessa.
Ma perché si andava di nascosto?
Si andava di nascosto, non è che si andava di nascosto, diciamo velatamente.
Alla chetichella?
Perché il teatro era considerato una cosa osè, una cosa spinta, una cosa specialmente nella seconda parte del Seicento, era considerata una cosa, non dico immonda, ma però non confacente ai canoni del governo, perché dobbiamo pensare che c'era una forma di ipocrisia spintissima, e inizia l'epoca dell'ipocrisia, che finisce poi con la Belle Époque, che finisce con il futurismo nel Novecento, ma è una ipocrisia fare ma non dire, fare ma non pensare di aver fatto, erano i concetti dell'epoca, e quindi era una forma così di pruderie, come si diceva all'epoca, a quell'epoca, di prudenza, di stare distacco da una realtà che poi c'era. E quindi andavano al teatro così, erano quasi nascosti.
Renato, scusami, un salto ad oggi. Cosa ne pensi del capolinea dell'otto davanti all'entrata del Teatro Argentina?
Ma penso che è una cosa che non c'entra niente, perché quello è un posto che lasciava in un'atmosfera silente, consegnato al tempo e alla storia di Roma, perché oltre al teatro ci sono anche i ruderi dall'altra parte, poi c'è...
Sì, i ruderi del largo di Torre Argentina.
Sì, appunto, quindi è una cosa così, è una delle tante cose che fanno viva questa Roma che vuole vedere i grattacieli.
Allora ritorniamo all'epoca, va, è meglio.
Però non vuole curare il treno di Pio Nonno, eh? Dunque, torniamo dai grattacieli, torniamo a Piazza Argentina e vediamo questa facciata oggi bellissima fatta dal Valadì. E chi c'erano sempre i finanziatori? Chi erano sempre i Tollonia, che avevano messo l'occhio anche sul teatro Argentina. Beh, Argentina fu un teatro di opere e di commedie serie, e fu un teatro perché ogni teatro a Roma aveva una destinazione ben definita e l'Argentina aveva questa destinazione di teatro, di opere, furono presentate le grandi opere, era l'epoca di Donizetti, era l'epoca di Rossini e poi avvenne l'epoca di Verdi, quindi pensate che questi teatri venivano rappresentate opere che oggi richiedono delle strutture tecniche raffinatissime e venivano rappresentati con le macchine, allora si chiamano macchine, fatte tutte a mano, tutto un movimento molto, diciamo, molto infantile rispetto alla tecnologia del teatro di oggi. Beh, poi c'era ancora il valle fu costruito nel 1832, però era il teatro valle esisteva, ma fu perfezionato, migliorato nel 1832 da Baracchini, che credo che sia lo stesso proprietario del Palazzo Baracchini, quello che sta il 20 settembre e dove ha sede il ministro della difesa italiano, palazzo bellissimo, peraltro molto antico. Poi vediamo ancora altro teatro, il Capranica, che si trova dove si trova oggi il cinema Capranica. Era un teatro però che anche questo l'ingresso era quasi nascosto, perché si entrava in un cortile che sembrava di entrare in una casa medievale di ruta e poi dentro c'era invece il teatro. Ecco, queste chicche che nascevano da queste piccole oasi di bellezza che nascevano in mezzo a delle brutture di Roma. E poi ancora l'Alibert, che era via il vicolo dell'Alibert, a questo credo che fosse anche questo dei Torlonia. E questo dell'Alibert era un piccolo teatro, però molto popolato, e soprattutto si facevano le commedie buffe, si facevano le cose più allegre. E poi andò a fuoco e lo abbandonarono. Ma all'Alibert anche si entrava per una portone da una strada secondaria. Quindi vediamo sempre questo senso di nascosto del teatro.
Di prudenza, come dicevi prima.
Prudenza. E prudenza. Andare al teatro vuol dire prudenza. Ma perché al teatro, ripeto, non è che si andasse solo al teatro. Si andava al teatro per combinare affari, per incontri politici, perché si incontravano anche dei politici di fazione opposta. Insomma, l'interazzo che esiste oggi nel mondo dei politici si faceva nei foyer dei teatri. Ecco, questa è una delle ragioni forse dei nove teatri di Roma. E poi c'erano i cosiddetti teatri piccoli, i teatrini, quelli dei Burattini. C'era uno a Via Borgognona, uno al Via del Moro, al vicolo del Moro, e poi il famoso teatro di Burattini di Palazzo Fiano, che è vicino al Corso, dove si rappresentavano, oltre che i Burattini, si rappresentavano anche delle scenette, delle pasquinate, diciamo, dal vivo, dove c'erano degli attori che facevano dei monologhi in critica del governo del pontificio di quel momento.
Quindi la satira, un teatro di satira.
Un certo Filippo Tuoli, che era un uomo, non so che mestiere facesse, ma la sera andava al teatro Fiano a fare le sue buttafuori di satira. C'era una certa democrazia, perché i pontefici permetteva anche questi atteggiamenti negativi senza tagliare la testa a nessuno, insomma, quindi era una forma già di scherzo della politica sul piano sociale. Ecco, questo era il mondo di quell'epoca. Poi ovviamente c'erano i grandi interpreti, tipo ad esempio Adelaide Ristori, che fu si dice perché mentre di Caruso abbiamo delle registrazioni, di Adelaide Ristori non abbiamo assolutamente niente, perché non esisteva la registrazione, la possibilità di registrare. E Adelaide Ristori fu veramente, quanto si dice, una grande cantante, una grande attrice, ma c'erano anche dei grandi impresari. Uno per esempio era Iacovitti, anzi mi correggo, Iacovacci, che aveva più teatri a Roma, cosa sensibile e romantica. Lui abitava vicino al Trotinona, quando moriva sentiva cantare le prove al teatro e volle che tutti stessero in silenzio per sentire le ultime prove della sua vita. E questa era un'abitudine invalsa nei cantanti lirici, nelle cantanti donne anche, ma soprattutto uomini, che al momento del strapasso, nella stanza vicino, c'era un amico che suonava il pianoforte la melodia che piaceva più al morente.
Quella preferita.
Era una cosa molto romantica, che però lasciava sempre una tristezza in chi viveva ancora, tristezza perché quando sentiva quella canzone ricordava l'amico che stava morendo. Quindi era una cosa che non, nessun libro riporta, ma che io nella mia storia ho lontano parente che era un giovane cantante che morendo voleva sentire suonare Luce alle stelle e così morì. È veramente una cosa romantica, ma quel romanticismo che non era ipocrisia, era veramente amore e sentimento del secolo passato, di due secoli passati, ormai siamo nel 2000. Oh, adesso veniamo alla celebrazione del teatro. Come si andava a teatro? Ripeto, il teatro serviva per lo spettacolo, esaltare le opere sia liriche, sia le commedie, sia le tragedie, eccetera, eccetera, ma anche per gli incontri. E ci si andava abbigliati in un certo modo. Beh, tenete presente che il teatro c'erano tre situazioni. La platea, che generalmente era frequentata da borghesi, da ricchi e non ricchi borghesi, funzionari dello Stato, eccetera, eccetera. Poi c'erano i palchi che erano di proprietà o riservati ai nobili e ai grandi commercianti, grandi industriali, grandi agricoltori di Roma. E poi c'era il loggione. Il loggione, che c'è ancora, il loggione era frequentato dal popolo, dalla massa, da quelli che non badavano come andavano vestiti quando andavano a teatro, e da lì si faceva l'opinione democratica dell'opera che si stava realizzando nel teatro. Dico opinione perché o fischiavano o battevano le mani.
Renato, abbiamo fatto questo viaggio in mezzo attraverso i teatri di Roma. Tu avevi detto che in conclusione di rubrica volevi accennare una cosa che ti sta a cuore.
Sì, dunque abbiamo finito questo perché praticamente si potrebbe ancora parlare di teatro, ma mettiamo il punto sul teatro. Settembre 1870, il Santo Padre va il 10 di settembre a inaugurare la fontana di Piazza della Sedia. Il 12 esce per l'ultima volta dal Vaticano, esce l'ultima volta vivo dal Vaticano, perché va alla Scala Santa a pregare, dopodiché mestamente ritorna in Vaticano. Riuscirà dal Vaticano molto più tardi, qualche anno più tardi, quando la sua salma verrà posta nella chiesa di San Lorenzo al Verano, per essere re di Roma, Santo Padre, ma re di Roma fra i romani di Roma, e questa fu una cosa meravigliosa. Però noi dobbiamo concludere questa storia seriamente, ricordando che il 20 settembre a Roma, una settimana prima, era venuto un generale mandato da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II, che voleva convincere il Santo Padre della resa pacifica come quella dei Granduchi di Toscana. Il Santo Padre disse no, io mi difenderò almeno formalmente, e si difese a Porta Pia, la storia lo conoscono tutti, però morirono in questa difesa sublime ma teorica e pratica per chi è morto, morirono alcune, una ventina, 25 persone fra i bersaglieri, le eroiche guardie pontificie. Quindi a questi soldati sconosciuti, di cui si è perduto il nome, sia di bersaglieri sia di guardie pontificie, il mio pensiero va riverente in nome della difesa di Roma. E con questo, amici miei, io chiudo per riparlare un'altra volta di altre storielle, forse anche più divertenti.
Renato, aspettiamo quindi di averti ancora ospite fra qualche giorno. Grazie per essere stato con noi, per tutti questi fatti, avvenimenti e posti di cui ci hai parlato. Grazie molte.
Grazie a voi tutti, grazie, arrivederci.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri e Renato Vertunni.